Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di stroke in terapia anticoagulante con il dottor Andrea Zini e il dottor Gabriele Prandin.
Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi come podcaster senior ci sarà il dottor Andrea Zini, direttore dell'unità operativa complessa di neurologia e rete stroke metropolitana dell'ospedale maggiore, IRCCS, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, e me, Gabriele Prandin, medico in formazione specialistica presso la Clinica Neurologica Stroke Unit dell'Università degli Studi di Trieste. L'argomento di oggi sarà sugli anticoagulanti orali diretti e il trattamento trombolitico. Gli anticoagulanti orali diretti, DOAC, contro il fattore decimo attivato e secondo attivato, hanno rivoluzionato le terapie per i pazienti con disturbi tromboembolici, in particolare cardioembolismo da fibrillazione atriale non valvolare. Questa classe di farmaci, che comprende apixaban, rivaroxaban, edoxaban ed abigatran, ha dimostrato la sua superiorità nel diminuire il rischio emorragico sistemico ed intracranico e la medesima efficacia nel prevenire eventi ischemici cerebrali se paragonati al warfarin, come confermato da una meta-analisi di trial clinici randomizzati pubblicata su Circulation nel 2022, che includeva più di 70.000 pazienti. La diffusione di questi farmaci ha comportato però un problema nel trattamento in caso di evento ischemico acuto. Essi infatti, se associati alla trombolisi, potrebbero teoricamente indurre una complicanza emorragica. Secondo le linee guida ESO 2021, viene raccomandata la valutazione dell'attività anticoagulante pre-trattamento per stimare se il farmaco è a concentrazioni terapeutiche o subterapeutiche, dando quindi la possibilità di eseguire il trattamento trombolitico nel caso in cui fosse subterapeutico. Nel caso in cui il dosaggio fosse ancora in range, non è completamente chiarito il ruolo dei reversa specifici, come l'idarucizumab per il dabigatran o l'andexanet per apixaban e rivaroxaban. Quindi, quali di questi reversa si possono usare nello stroke ischemico elegibile a trattamento riperfusivo con trombolisi in pazienti in trattamento con DOAC a dosaggio terapeutico?
Grazie Gabriele della domanda. Beh, intanto mi preme sottolineare come i reversal nascono per la gestione dell'emorragia cerebrale e dei major bleeding e quindi stressiamo, anche se oggi parliamo più del lato ischemico, come sia cruciale un reversal tempestivo nei pazienti emorragici al fine di evitare la SH expansion e la crescita dell'emorragia. Se parliamo nell'ambito dell'ictus ischemico, intanto differenziamo il darucizumab come anticorpo monoclonale e quindi con la possibilità, con l'infusione di 2,5 grammi a distanza di pochi minuti, di avere dopo circa 5 minuti effettivamente una totale assenza del farmaco e della sua attività anticoagulante, quindi della potenzialità di eseguire anche la trombolisi. Andexanet alfa, molto utile, e ci sono trial in corso sul suo utilizzo appunto come reversa nell'emorragia, non è così tempestivo nella possibilità di fare trombolisi e quindi di utilizzarlo con questo fine. Sottolineavo l'importanza che hanno evidenziato le linee guida e anche un recente appunto lavoro del gruppo di Basilea, di SAFE, pubblicato su JAMA Neurology, a cui abbiamo contribuito, dove il dosaggio è un elemento chiave, come per i dicumarolici e per il warfarin, arriveremo, no, a un cutoff che renda il trattamento il più safe possibile e quindi in un paziente che ha un dosaggio fatto e in range, credo che, specie per un giovane, non ci debba essere tutta questa sforzo di voler a tutti i costi fare la trombolisi. Ricordo che in quel paziente c'è un'attività anticoagulante che potrebbe, anche se non evitare l'evento, ridurre la gravità e quindi evitare un po' una schizofrenia terapeutica di togliere un effetto anticoagulante per poi fare un trombolitico. Quindi rimaniamo molto sulla fisiopatologia dell'evento. Se poi il paziente ha una LAS vessel occlusion, sappiamo che possiamo poi sottoporlo a una trombectomia primaria. Se non abbiamo il dosaggio, consideriamo la possibilità di utilizzare un elemento anamnestico come l'ultima assunzione e dopo 24 ore poter fare comunque un trattamento safe senza nessun dosaggio e senza nessun antidoto. L'utilità del dosaggio è utile poi anche per tutte quelle che può essere l'inquadramento della compliance del paziente, scoprire che magari il paziente non assumeva il farmaco da qualche giorno, piuttosto che trovare delle vere e proprie failure e quindi sapere poi, una volta fatta l'attacca 24 ore dopo questo ictus acuto, come comportarci sulla successiva prevenzione secondaria.
Agganciandoci a quello che accennava per quanto riguarda la prevenzione primaria o secondaria in un evento ischemico cardioembolico, secondo lei quali di questi farmaci hanno dimostrato il miglior profilo di sicurezza ed efficacia a dosaggio terapeutico pieno e tenendo anche conto delle interazioni eventuali con gli antiepilettici? E con quale timing dall'evento acuto sarebbe appropriato iniziare la terapia con questi anticoagulanti orali diretti?
Allora, ad oggi non abbiamo trial randomizzati controllati di confronto, né profit né no profit, quindi purtroppo il livello di evidenza, se mettiamo i 4 DOAC a confronto, non abbiamo dati con una rilevanza scientifica abbastanza sufficiente per poter dire cosa è meglio dell'altro in un profilo di efficacia e di sicurezza. Sappiamo quanto ormai abbiano un netto vantaggio, soprattutto in termini di safety, rispetto ovviamente al vecchio warfarin. Se prendiamo dati ormai anche con casistiche molto numerose dal real world, forse, e anche un po' per i profili farmacocinetici, apixaban ed edoxaban sembrano avere un profilo leggermente migliore in efficacia e sicurezza, così come forse gli xabani, cioè inibitore del fattore decimo attivato, sembrano un po' da preferirsi a inibitore del fattore secondo. Però ad oggi è assolutamente un qualcosa che non ci permette di avere un farmaco davanti all'altro in termini di linea guida, tant'è che non troviamo nessuna linea guida né in ambito di stroke, di neurologia o cardiologica che ce lo suggerisca. Alert rispetto agli antiepilettici. Purtroppo qualche anno fa le linee guida ESC ed ERA avevano posto questo forte alert. È stato poi nell'ultima versione un po' smontato, anche perché non c'era nessun dato anche qui di correlazione farmacocinetica tra anticoagulanti diretti e antiepilettici. L'alert che lancio io è questo: cercate di mettere il miglior anticoagulante per quanto riguarda la prevenzione secondaria dello stroke e il miglior antiepilettico che vorreste mettere. Spesso negli ultimi anni vediamo più facilmente la tendenza a cercare di mediare senza nessun vero elemento di interazione farmacologica. Quindi mettete il miglior farmaco che vorreste per il vostro paziente, sia lato anticoagulante sia lato antiepilettico. Sull'inizio del timing, anche qui, sono in uscita al congresso europeo a maggio a Monaco dell'ESOC, verranno presentati i risultati dello studio ELAN, che insieme ad altri trial randomizzati sta cercando di dirci tra un ictus lieve, uno medio e uno severo qual è il miglior timing tra una ripresa precoce, un inizio precoce dell'anticoagulante, un'attesa nel miglior profilo di non avere una recidiva o di un rischio di sanguinamento e di trasformazione emorragica. Quindi a breve avremo sicuramente evidenze più forti rispetto alla classica indicazione di 1, 3, 6, 9 giorni a seconda di quella che era la gravità clinica o la grandezza della lesione.
Grazie. Noi giovani avremo la possibilità di vedere miglioramenti significativi nelle terapie. In particolare, si stanno sviluppando nuovi farmaci contro nuove target terapeutici, come per esempio gli inibitori del fattore undicesimo attivato. Questo target ha dimostrato essere maggiormente coinvolto nel processo di trombosi più che quello di emostasi. Potrà, secondo lei, questa nuova classe di farmaci aprire nuove prospettive nella prevenzione primaria o secondaria di eventi embolici?
Grazie Gabriele. Sì, abbiamo tante speranze, confidiamo molto in questa nuova categoria perché potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. Siamo ancora work in progress, si sono conclusi studi di fase 2 a cui ho partecipato con il nostro centro di Bologna su due molecole diverse e i dati di safety che sono stati pubblicati sono molto molto incoraggianti. Ora sono partiti gli studi di fase 3, dove l'obiettivo sarà dimostrare l'efficacia clinica. Non sappiamo, o meglio, si sta indagando un po' a 360 gradi sul miglior per capire il miglior profilo possibile di questi pazienti, da pazienti con un maggiore carico aterosclerotico al paziente classicamente con un ictus embolico a sede a causa indeterminata come un ESUS, così come in ambito cardiologico ci sono confronti diretti di studi randomizzati di superiorità addirittura contro i DOAC. Sarà una potenziale nuova arma di prevenzione secondaria per i pazienti con ictus, forse collegata a metà tra antiaggreganti e anticoagulanti, ma non sappiamo ancora se sarà di più un anticoagulante o più vicino a un antiaggregante.
Bene, io la ringrazio per le sue risposte esaustive. Quindi, tirando un attimo le somme, per quanto riguarda la prima domanda, i reversa si raccomanda sempre, sono farmaci soprattutto usati nelle emorragie. Per quanto riguarda gli inibitori degli anticoagulanti orali diretti nel trattamento trombolitico, sicuramente l'idarucizumab è consigliato nel caso in cui ci sia il trattamento con il dabigatran, perché in tempi molto brevi porta alla totale assenza del farmaco in circolo. L'andexanet, tuttavia, non è tempestivo nell'antagonizzare l'effetto dei farmaci, per cui il dosaggio del DOAC in circolo è un passaggio fondamentale, al quale poi si spera nei prossimi tempi arriveremo a un cutoff chiaro sotto il quale ci sarà indicazione per il trattamento. Chiaro è che se il dosaggio comunque risulta in range, non è imprescindibile il fatto che si debba assolutamente trombolizzare quel paziente. Da tener conto anche l'ultima assunzione del farmaco e quindi le tempistiche di quando è stato assunto, perché comunque poi si può eventualmente candidare a trombectomia. Per quanto riguarda il secondo punto, non ci sono trial che hanno chiaramente confrontato l'effetto dei DOAC tra di loro. Tuttavia, tra questi e il warfarin c'è una netta, una migliore performance dei DOAC rispetto a quest'ultimo. Comunque, nel real world si vede che la apixaban e edoxaban hanno il miglior profilo di sicurezza ed efficacia. Tuttavia, non ci sono linee guida specifiche. Per quanto riguarda le eventuali interazioni tra gli antiepilettici e i DOAC, ci sono stati degli alert nel passato che però col tempo si stanno un po' depotenziando. Quello che attualmente si sarebbe da consigliare è mettere il miglior anticoagulante e il miglior antiepilettico, senza cercare di mediare tra uno e l'altro. Per quanto riguarda il timing per una prevenzione di primaria o secondaria, soprattutto secondaria dopo l'evento, si stanno attendendo i risultati di lavori nei prossimi congressi. Per quanto riguarda la terza e ultima domanda, riguardo le prospettive di nuovi farmaci, ci sono, soprattutto riguardo agli inibitori dell'undicesimo attivato, ci sono dei lavori in corso, in particolare sono già stati eseguiti i lavori di fase 2, che hanno dato dati molto incoraggianti, e c'è un inizio di fase 3 e speriamo possa essere una potenziale nuova frontiera, un nuovo farmaco che possa essere un po' da ponte tra anticoagulante e antiaggregante. Poi vedremo su quale sponda meglio si posizionerà. Io vorrei ringraziare il dottor Zini per averci dato questa possibilità. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori.
Grazie a te, Gabriele.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.